come se fosse facile ogni martedì sera andare in onda con lo You Can Stream da 5 anni a questa parte, dall'inizio del 2017.
Va, dai, parte subito, cioè da vittima, no? Perché, ah no, perché come difficile da 5 anni a questa parte.
Come se fosse facile.
Come se la gente sapesse che tu lo fai da 5 anni.
Come se la gente sapesse che in questo
quello
momento
è il problema.
Dobbiamo parlare finché non si sistemano tutti gli audio della trasmissione. Per esempio io mi sento,
ma allora siamo ancora a livello di Sassa Prova.
Va bene Sassa Prova. Adesso aspetta,
siamo ancora, non siamo
io
in grado.
Non sento niente della mia voce.
Niente?
Sento un po', tu mi
vabbè,
senti?
Vabbè, ma io sì. Okay, ma allora, secondo me possiamo andare anche avanti così, cioè okay, pure okay. Se...
Buonasera Pietruzzo di Dragatites.
Buonasera con questa cosa del Pietruzzo. Buonasera Davide, buonasera.
Allora, io sto cercando di capire
vabbè,
qualcosa,
ma non
si capisce niente. Allora, buonasera a tutti, come sempre chiediamo ai nostri ascoltatori di mandarci dei feedback per quanto riguarda l'audio.
Ancora non ha fatto niente.
Le nostre voci,
tra l'altro sono
sapere...
altissimo pure io.
Sei altissimo. Prova a parlare, Pietruzzo.
Adesso sì, sto provando a parlare.
Ok.
Vita che provo a parlare.
Ok, nessuno adesso
mi ascolta.
D'altra parte, come si sa,
scusate, un work in progress.
Tutti gli studio di radio hanno un cazzo di tecnico che gli aiuta a fare qualcosa. Noi invece facciamo tutto per i fatti nostri.
Fa tutto il nostro Davide Roberti,
che nasco come non tecnico della radio, ma come molto altro.
Il Fabio Volo eterosessuale di Viale Monza è lui. Guarda una cosa.
Allora Pietro, siamo in diretta su 14
e
punti
fin
di
qui l'abbiamo
siamo
detto.
Siamo in diretta su Facebook, in diretta su Twitch, siamo in diretta su shareradio.it
e nessuno ci ascolta. Perché Davide?
Non si sa se qualcuno ci ascolta, vediamo,
ma perché... speriamo, perché
una persona ci sta ascoltando su Twitch, per esempio. Chi sarà?
Un parente, un disperato, chi vuoi che sia.
Va bene. Stiamo partendo per una nuova stagione di
Mi auguro che non sia tuo padre che si è spostato su altre piattaforme.
No, lui ascolta la radio, quindi sicuramente okay. non è
mio vecchio stile.
Molte persone preferiscono la radio al video. Io invece sono, per esempio, una persona che apprezza di più.
Allora sarà un nostro detrattore.
Un nostro detrattore che vuole vedere quanto siamo brutti. Allora, caro Pietro, come va? Tutto bene?
Ma è tutto bene, Davide, siamo qua così ad armeggiare, ma sì, più o meno, dai, come gli altri.
No. Allora, questa puntata abbiamo un ospite fondamentalmente, ci teneva a parlare con noi.
Un bel ospite.
Lo sentiremo fra una mezz'oretta abbondante.
Potevamo permetterci quello lì,
però ci ha tenuto comunque a dare la sua testimonianza artistica o You Can Stream.
No, certo, però quando sono bravi uno se ne può, non è che...
Però tre puntate, tre persone brave, abbiamo sempre beccato.
Se vi diciamo che abbiamo tanti ospiti, vuol dire che di per sé fanno cagare.
Ok.
Cioè, presi singolarmente. Invece, se ce n'è uno, è una bomba, capito?
Allora, Pietro, abbiamo voluto lanciare un tema per questa puntata. Stiamo cercando dei temi un po' scomodi per farci parlare, per farci arrivare fino alla fine di questa puntata. L'ultima puntata abbiamo parlato del caro vita Milano, cosa che se ne sono accorti un po' tutti, evidentemente.
Sì, direi. È una cosa abbastanza, cioè, più che altro, vabbè, è il caro vita, ok Davide, ma stasera, cioè, di cosa dobbiamo parlare?
Questa sera parliamo di lavoro.
Ah, di lavoro.
Te lo ricordi il lavoro, Pietro?
Ma guarda, io alla fine vengo dalla provincia, dunque un po' al lavoro qui alla milanese, quella concezione che avete voi di lavoro non è la mia. Dunque...
Nel senso che?
Ma nel senso che ci sono delle cose che avvengono qui a Milano, cioè delle tipologie di lavoro, un modo di fare, un modo di interpretare il mondo del lavoro, che in provincia è assolutamente impensabile, cioè...
Vi date da fare di più rispetto a noi milanesi?
Ma guarda, non è tanto darsi da fare di più. Il discorso è questo, almeno per quello che ti posso dire io da persona che viene comunque dalla provincia. Io
sì.
Che sono piemontese, vengo dalla provincia piemontese, da Casale Monferrato, che alla fine fa 45.000 abitanti. No?
Ciumbia! Ciumbia!
Dove si conoscono tutti. E ti posso dare la mia impressione terza. Allora,
sì.
Secondo me, Milano... sta diventando sempre di più una città per pochi.
Per ricchi di merda.
Ma non è una questione di ricchi di merda, diciamo per pochi. Il discorso è questo, cioè, e questa cosa è stata ampiamente detta, ampiamente trattata. Il punto è che ai milanesi, anche quelli che non sono ricchi,
sì,
piace questa cosa.
Piace stare in mezzo,
hai messo fingersi te questa cosa qua, questo tappetino qui.
Perché mi immaginavo che nella provincia tu lavori così.
Sì, sì, no, no, per carità. Vedete che il razzismo, vabbè, parleremo anche ampiamente.
Mi immaginavo questo.
Il punto è, no, ti dico, piace questa cosa che Milano è una città per pochi.
Sì.
Piace a chi magari si lamenta del locale che costa troppo, del ristorante un po' troppo esclusivo, ma in realtà magari si è svenato per comprare una cabina del telefono più in centro possibile. No, ma questo qui è il motivo per cui Milano tira, perché ripeto, si è parlato alla nausea.
Sì, del tira ancora per poco, mi sa, perché la gente se ne sta andando da Milano.
Ma non è che sì,
non ce la fa più a vivere, non riesce più a lavorare, non riesce più a comprare casa.
Ma guarda, certa gente ce ne sta andando, altra gente sta arrivando.
Ok.
Il punto, cioè, nel senso, secondo me c'è questo ricambio. Il discorso è una questione di punti di vista. Cioè, Milano vuole diventare così, vuole diventare esclusiva, quasi stucchevole da questo punto di vista. A me personalmente non piace.
Comunque siamo pieni di settimane. C'è la settimana della moda, c'è la settimana del design, c'è la settimana del cinema.
Perché vedi, allora, se tu vieni dalla provincia, no?
Sì.
E hai una passione da coltivare, probabilmente in provincia ti ritroverai in coccia. Che fastidio che mi dà sta canzone.
La cambio.
Questo è liscio, figa, ma una roba. Vabbè. Questo qua. Cioè,
meglio questo, come, meglio
mi ha cambiato
questo,
l'antidolorifico, praticamente. No, il punto è che se tu vieni dalla provincia è una passione.
Sì.
Ti sembra di essere ostacolato in qualche modo, no, in provincia. Dici, ah no, ma a me piace il tango, eppure sono di Confienza, in provincia di Pavia, e qui il tango non va tanto. Invece a Milano,
a Milano, cioè, trovi mille serate di qualsiasi cosa.
A Milano trovi
questa
tutto.
È una verità.
A Milano trovi tutto. E dunque puoi stare con i tuoi pari, detta proprio in maniera brutale.
Sì.
Cioè trovi la tua nicchia. Il punto è che questa cosa delle nicchie è arrivata a un livello, man mano, sempre più, appunto, l'ho già detto, esclusivo. Cioè, la gente vuole appartenere sempre di più a una nicchia ristretta, ma non è gente ricca. Cioè, è quello che i poveri vengono a cercare a Milano oggi. Visibilità, lusso. Quando uno dice a me piace il lusso,
sì,
in fondo il lusso è di per sé una cosa che non ammette i più.
Però Milano storicamente è famosa anche per la sua zona popolare, per tutte le persone che hanno sempre campato lavorando tranquillamente, senza cercare il fashion o il glamour.
Sono d'accordo, però è così perché i popolari, mettiamola così, di Milano,
sì,
che sono i radical che ho avuto modo di vedere io nei vecchi bar della tradizione milanese, in quartieri tipo l'Ortica, in tutti quei posti un po' più, diciamo, vintage di Milano, ma alla fine abbracciano anche loro lo stesso concetto, cioè quello di sentirsi tra di loro in certe zone, perché è inutile che tu mi vendi il vino a 3 euro se me lo vendi al mercoledì pomeriggio alle 3, perché la gente normale al mercoledì pomeriggio alle
lavora
3. Cazzo, lavora. Dunque è inutile che ti metti i pantaloni lisi, le scarpe antinfortunistiche grattate con la grattugia del parmigiano per far vedere. Cioè, no, non ha senso questo. Dunque il problema è un problema interno. Cioè, quello che sto dicendo io è che chi si lamenta è responsabile di questo. Cioè, chi vuole andare in bicicletta, no? E dice, ah no, ma perché...
Chi vuole andare? Non si consuma, Greta sarebbe d'accordo.
Ma
comunque.
No, ma siamo perfettamente d'accordo. Cioè, a parte che Davide è l'unico che va in bicicletta per necessità, ma di questo avremo il modo...
Perché arrivo prima, a Milano si arriva prima con
sì,
la bicicletta.
Sì, sicuramente, prima di quello con Lamborghini. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, il punto è, anche chi dice, no, guardate, diamo tanto spazio alle zone green, mi sta bene.
Sì.
Però se vuoi essere... una città aperta, devi aprirti anche a chi viene da fuori e dargli un certo tipo di possibilità. Se invece tu a Milano vai a cercare soltanto la tua isoletta, allora trovi quello che cerchi. Però cioè, un'opinione è diffusa questa cosa. Non è un problema di ricchi o poveri, è un problema che è quello che, che i milanesi vogliono. E l'hanno ottenuto.
sempre peggio. Io partirei con la prima canzone di questa serata, caro Pietro.
Che sarebbe non lo sai nemmeno
Ben te. Harper con Vanessa De Mata.
Minchia, che ideona.
E poi continuiamo a parlare, abbiamo degli ospiti, l'abbiamo già detto, tra l'altro di Genova, chissà come funziona il lavoro a Genova, chi lo sa, non capiremo strada facendo.
Lo scopriremo tra poco.
Va bene, e poi abbiamo le news della settimana, abbiamo degli interventi comici, abbiamo un bel po' di roba.
Io non ho capito se questa qua è la canzone o il tappeto.
Questa è la canzone.
Ah, e allora boh, no, siamo qua.
A capo, Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
That's it, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar,
everything you want to give me,
it's é too pesado, much,
it's
não
heavy.
Tudo que
there's
quer
no peace, all
reais,
you want from me isn't real expectation.
Spumeggiante,
ma a dir poco, direi,
a dir poco spumeggiante. Allora, Pietro, comunque sono arrivate, è arrivato il momento delle news della settimana di Weekend Stream.
Il momento delle news,
sì, che hai una sigla come al solito da dire, da fare.
No, ma guarda, per il momento delle news io lascerei trasudare, cioè, un minimo di suspense senza buttarla lì con delle cose tipo pepere 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 tutta.
Ottimo, ottimo. Secondo me la gente è contenta di sentire la tua sigla. Allora,
assolutamente.
Ne abbiamo,
io ascolterei solo per questo.
Ne abbiamo una comunque che riguarda il tema, il temone della puntata, che è il lavoro. E ci spostiamo in Svizzera, caro Pietro.
In Svizzera, bel,
sì,
posto la Svizzera.
Allora, titolone di stamattina proprio: la disoccupazione è così bassa che gli uffici di collocamento licenziano i dipendenti.
Allora, si stramaledetti. Allora, il discorso è questo.
Abbiamo anche delle cifre, se vuoi, eh. Allora, il senza lavoro,
ma se le abbiamo, diamole.
Sono scesi a 1,9%.
Noi ce le teniamo per noi.
Nel canton Berna, precisamente, dove la percentuale di lavoro, di senza lavoro, è scesa al minimo storico di 1,4. Diciamolo alla Meloni,
sì,
diciamolo.
Ma guarda, il discorso è questo, Davide. Gli svizzeri, nonostante, appunto, non, ovviamente gli svizzeri non è che possono stare simpatici a qualcuno.
Sì.
No, non è che uno svizzero dice: ah, guarda, solidarietà con la Svizzera.
Ah, ci sono stato in bici un paio di mesi fa in Svizzera. Sono andato a Lugano.
Lugano, posto di merda. Cioè,
sì, no, devo dire la noia. Se ci ascolta qualche svizzero, non se ne voglia male, ma proprio noia totale,
no,
la,
ma
Svizzera.
È bello perché tu, no, praticamente, se costeggi il lago, no?
Sì, infatti, avevo fatto questo.
Ma
in bicicletta,
anche
tra l'altro.
Qui mi hai messo un tappeto tutto...
Ma tu qual è che vuoi?
Ma adesso no, dico bassalo un po' che non.
Ah, ok, ma no, ma la gente lo sente poco.
Ah,
vai, vai, vai.
Ah, vabbè, allora dobbiamo torturarci noi altri. Ah, vabbè, comunque, cioè, se tu costeggi il lago praticamente,
sì,
vedi borghi bellissimi, monumenti, paesaggi mozzafiato, cioè tutte cose straordinarie. A un certo punto, quando passi, ma non si capisce il perché.
Sì?
Cioè, perché in Svizzera non ci sono dei bei borghi? Non ci sono bei monumenti in Svizzera?
È tutto pulito.
No, ma fa cagare, ma perché non? Ma com'è possibile? Cioè, tipo, ma ti rendi conto che uno dei personaggi svizzeri più famosi del mondo è Guglielmo Tell?
Eh beh, insomma, qualcosa ha fatto nella vita, però.
Sì, ma la storia della mela lì è famosa. Ma è anche finta. Cioè, ma poi capisci, vivere a fianco e non è come vivere di fianco a Cracco e continuare per 40 anni a fare panini con la salamella, capisci? Cioè, non si spiega sta cosa. Poi, ovvio, dal punto di vista del lavoro è tutto un altro discorso. Loro lì sono stati bravi, Davide.
Sono stati bravi, infatti non hanno più il problema della disoccupazione. È andato via.
Lì però vedi, si pone un dilemma, perché sì, loro comunque hanno strutturato un welfare, cioè una politica del lavoro che è basata molto sul nazionalismo. Cioè, loro in Svizzera lavorano in un certo modo e garantiscono ai loro cittadini un certo tenore di vita.
Sì.
E si tutelano giustamente da chi, come noi, i famosi frontalieri, va a lavorare in Svizzera magari per meno della metà del loro stipendio, che da noi sono bei soldi. Io personalmente ho conosciuto persone che sono andate a lavorare in Svizzera,
sì,
magari per 2000 euro, che qui era uno stipendione, che però era la metà di quanto avrebbe preso il loro omologo svizzero. E dunque c'è stato anche un referendum per l'abolizione, appunto, di, adesso nel dettaglio non mi ricordo bene come...
Non potrei mai contraddirti, perché non so assolutamente che cazzo stai dicendo.
Cioè, per un soffio non è passata la questione di chiudere la Svizzera ai frontalieri. Allora,
sì,
da un certo punto di vista, cosa diciamo? Cioè, essere aperti a un certo tipo di immigrazione significa anche accettare il fatto che ci siano persone che sono disposte a fare quello che fai per meno di quello che prendi tu.
Sì.
Magari però quello che prendi tu è frutto di anni di battaglie, di proteste, cioè insomma te lo sei conquistato. E dunque come la mettiamo? Nel senso, ci piace, vogliamo elogiare il modello svizzero, che per quanto mi riguarda, cioè, ci può anche stare, diciamo. Non è che dare ai tuoi cittadini un lavoro dignitoso e ben pagato sia un delitto, però loro stanno molto attenti a chi varchi i loro confini.
Eh beh, certo, che mica sono nati ieri. Nel frattempo il problema però in Italia del lavoro, abbiamo problemi diversi. Per esempio la siciliana Suor Cristina, che ha lasciato la vita consacrata. È presente quella che aveva vinto The Voice of Italy 2014, era diventata una cantante. Però...
Vabbè dai, però lì Davide...
ha mollato il lavoro.
A parte che se ti sei fatta suara, comunque sei disturbato.
Ho capito, però insomma era famosa
Ma poi... sai qual è la roba che mi ha sempre... Vabbè, al di là di questa, che ovviamente, cioè, è banale, palese, questa ha appena visto, assaggiato un minimo...
Di che cosa?
Di miele della
spettacolo.
Vita, di spettacolo, di gente, di furore.
Sì.
Ha detto basta, non faccio più la suora.
Beh, ci ha messo qualche anno però.
No, ma quello che mi colpisce è che la tonaca, no, potrebbe anche essere una cosa che attira molti, cioè dal punto di vista maschile però.
Ok.
Perché io ho la possibilità di fare una carriera, ho la possibilità di diventare, che ne so, vescovo, cardinale, addirittura papa, cioè io posso pensare comunque a un percorso.
Sì.
Mentre invece se sei una suora, cioè rimani suora, dunque se ti fai suora e sei inaspostata. Cioè, è per dire che i fan di questa donna qua, cioè, sono i fan di una spostata e sono di conseguenza anche loro degli spostati.
Più che altro adesso comunque comincerà la...
questo messaggio
comincerà
qua
la carriera proprio da cantante. Vorrei capire chi nel 2022 abbia voglia di ascoltare Suor Cristina cantare. Penso in pochi.
Beh, ma sai come... al Grande Fratello oramai tipo si sparano il figlio del nipote del dentista di uno che è passato di lì.
Quindi dici ci può stare.
Cioè, nel senso... E allora la suora... A parte che l'ho spretato, comunque è una roba vecchia, eh. Cioè già di per sé è una roba vecchia, la suora spugliata, come dicono,
okay,
in Sicilia.
Sì, però per entrare nel mondo dello spettacolo è una cosa un po' particolare,
sì,
i giornali ne parlano.
Ma vedrai che tra un po' comunque la spoglieranno anche, puoi scommettere. Ma sì, perché comunque vogliamo di più, cioè vogliamo spremere questi personaggi, e quello della suora è anche, è quasi, cioè, banale, dai, è un po' quella cosa libidinosa anni 70, 80, sai, della suora che poi si toglie l'abito. Ma dai, ma vergogna, com'è che si chiama questa qua?
Suor Cristina, vabbè, è abbastanza famosa,
ma dai, ma piantala lì.
Tu non la conosci, ma abbastanza famosa. Ultima news della, poi andiamo
a... Perché alla fine io non la conosco, queste news Davide le dà per me, perché probabilmente
io le do per te per farti sanno. Capire cosa succede nel mondo.
Io vengo qui apposta.
Per esempio, tu che lavori comunque in campagna, in qualche modo,
sì, non è che proprio
hai, cioè lavori comunque a stretto contatto con la forza bruta vicino alle bestie.
Va bene, ok.
No, penso, sì, immagino.
No, non proprio, però va bene.
C'è un tuo collega cinese che si è fatto delle domande ultimamente, sì, perché c'è in Cina il mistero delle pecore che girano,
cioè,
in
Cina. Un attimo, scusami Davide, tu sai che io faccio l'auto, ma lo sai da
sì
anni.
Però lavori in campagna,
ma attenzione, no, allora fermiamoci un attimo.
L'arte di fare la radio è anche passare di palo in frasca.
L'arte di fare la radio, così si chiama questa rubrica. Allora, l'arte di fare la radio. Davide sa da anni, infatti ero un po' interdetto, ma che cazzo dice? Perché lui sa da anni che io faccio l'autodemolitore in Casale Monferrato,
sì,
che è una cittadina in Piemonte, in provincia di Alessandria, stramaledetta Alessandria, questo è un altro discorso.
L'abbiamo già detto in altre puntate.
Ma lo ripeteremo all'infinito, che Alessandria fa schifo. Comunque, lui lo sa da anni, e per lanciare questa notizia qua, che è di ste cazzo di pecore, adesso mi è venuto in mente che notizia.
E adesso poi te la racconto.
Delle minchia di pecore che girano in via, spoiler, e le sole pecore che girano in cioè, ha detto che lavoro con le bestie, ma vi rendete conto?
Magari intendevo anche che lavori con me, che cazzo ne sai?
No, vabbè, dai, non arrampichiamoci sugli specchi, vai, vai, spara.
Comunque ci sono, per anche per i nostri radioascoltatori che magari sono stati disattenti, non l'hanno letto sui giornali, c'è un fantastico mistero in Cina di pecore, di pecoroni, insomma, che girano in cerchio da oltre 12 giorni. Ci sono decine di pecore, ci sono anche i video che hanno pubblicato su internet, di appunto pecore che girano in cerchio da 12 giorni senza alcuna spiegazione logica. Potrebbe essere forse una malattia che hanno contratto queste pecore, però dice se fosse questa malattia sarebbero morti entro le 24-48 ore, invece sono ancora lì che girano intorno. Forse è una manifestazione contro l'essere umano, chi lo sa?
Ma Davide, ma anche sti cazzi.
No, cioè, vabbè.
No, ma no, in senso buono sti cazzi, nel senso che voglio dire, io ho visto una nutria che giocava con un pallone, non era neanche un pallone, era un fustino del detersivo, roba, l'altro giorno sulla Martesana. Però non è che sono venuto qua a interromperti a dire guarda, ho visto una nutria fare sta roba. Han girato in tondo? Sì, l'avevo vista quella roba lì. Vabbè, girano in tondo.
Sono tutte problematiche riguardanti comunque il mondo del lavoro.
Beh, non la vedrei
pensa
come
se
una problematica, cioè, ma tu davvero ti poni il problema?
Se tu sei un campagnolo a un certo punto,
ma
il tuo gregge gira,
come offende stasera perché voleva parlare di ste cazzo di pecore.
Ci tenevo.
Cioè, mi fa lavori con le bestie, poi mi ha detto guarda, ma no, sta roba delle pecore, secondo me mi dice no, perché te sei un campagnolo. Tra un po' mi dice che sono un figlio di puttana.
No, 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 questo no, non mi permetterei mai.
Ma figurati.
Allora,
in tondo.
Comunque, insomma,
è andata così.
Parleremo anche fra poco. Continueremo a parlare del mondo del lavoro, un piccolo tema riguardante comunque il mondo del lavoro, ne sta parlando un po' tutto il mondo, spero che tu Pietro abbia un'opinione in
ma
merito.
Ma io ho un'opinione su te, essendo
lo
ignorante,
so, lo
cioè,
so.
Uno che, sai quegli ignoranti che blatterano un po' su tutto ma che se vai a vedere non sanno niente.
Allora, Eric Cantona, il famoso ex giocatore di calcio, che ha proprio dichiarato...
Che già non lo conoscevo io.
No, Eric Cantona, molto famoso, ha dichiarato stamattina che non guarderà neanche una partita del mondiale, una delle motivazioni più principali è il modo in cui hanno trattato i lavoratori, gli operai per mettere in piedi questi 7 stadi e insomma sono morte tipo 30.000 persone, una roba del genere, e quindi anche Eric Cantona non guarderà questo mondiale. Sempre riguardante il mondo del lavoro, Pietro.
Ma sì, ma ci sono un mondo di motivi per non guardare questo mondiale.
Intanto
cioè...
perché il calcio oggi come oggi...
Ma sì, ma poi ti ripeto, non sfugge a nessuno che ci sono una marea di motivi per non guardare questo mondiale. Primo perché l'Italia non c'è. Che poi è l'unico motivo reale per cui la gente non sta guardando questo mondiale.
Che sei incazzata veramente solo per quello.
Ma se non gli interessa, cioè la gente non guarda con calore giocare le altre squadre. Ma il punto è, tutti quelli che parlano male del mondiale in realtà lo fanno per dare risalto a loro stessi e di conseguenza anche al mondiale. Dunque secondo me il modo migliore per parlare di questo mondiale è proprio non parlare.
Non parlare
di cosa stiamo parlando, di sti beduini che si sono comprati il mondiale 10 anni fa pagandolo a colpi di miliardi.
Quindi
di
non tifi nessuna squadra quest'anno,
pelle. Ma no,
non lo seguirai.
Ma non tifo niente, ma questa qui è gente che non rispetta nessuno, no. Che battaglia abbiamo fatto per le donne o per gli omosessuali in questi anni? Quanto bla bla è stato fatto? Cioè, ma dai, ma di cosa stiamo parlando? E ripeto, è quasi stucchevole dire dirlo perché lo sappiamo tutti.
Lo so, allora, però tutti... intanto il mondiale è partito ieri.
Ma certo, ma il punto è che l'unico motivo per cui la gente non lo guarda è perché l'Italia non c'è.
Ah, ok,
è
solo per quello.
Ma sì, se no chi se ne... Cioè, nel senso, a noi va bene un po' di tutto. Però boh, ci divertiamo a dire no, ma il Qatar è così e cosa. E ti dico, Davide, secondo me anche il Qatar si diverte a difendere le proprie opinioni.
Allora, cioè, Pietro, me... a questo punto io ascolterei la seconda canzone della trasmissione, perché poi abbiamo l'ospite che sta spingendo.
Abbiamo l'ospite, okay.
Abbiamo l'ospite che sta spingendo, che... e poi torniamo in onda.
Bella.
Va bene, ci andiamo ad ascoltare un grande intellettuale che forse proprio per queste discussioni che stiamo facendo con Pietro magari ci potrebbe dare qualche opinione, il fantastico Franco Battiato con Aspettando l'estate.
Fughe i cattivi pensieri mentre ogni ombra fugge via, le giornate si accorciano, la sera i fuochi inondano i dintorni di luce. La tristezza non prevale su me, col canto la tengo lontana. Le giornate si allungano, sto aspettando l'estate. Anche se non ci sei, tu sei sempre con me, per antiche abitudini, perché ti rivedrò.
Ci servirebbero un po' più di Franco Battiato nel mondo.
Ma anche no, però.
Come no? Ma no, guarda, ma no, confesso, non puoi essere anche contro Franco Battiato.
No, a me Franco Battiato mi ha sempre fatto cagare, ti posso dire la verità?
Sì, sì, per questo. Sei sempre teso, Pietro, perché Franco Battiato porta distensione nelle vite.
Franco Battiato è come l'hamburger di soia.
Cioè, cos'è, un po' in sapore?
Ma è in tutto.
Lo
è
trovi
in
un po' tutto.
No, non mi piace. Poi perché
vabbè,
grande artista, bravo.
Vabbè.
Non mi piace.
Va bene. Allora a questo punto,
non mi piace, non mi piace.
Vabbè, capita, Pietro. Non è che ti deve piacere
capita
tutto.
Capita perché sono le canzoni che scegli te. Se sceglievo io, non capita.
La prossima volta mi mandi la tua scaletta e l'ascoltiamo tutto. Vediamo chi è in onda in questo momento.
Tuo maledetto Davide.
Vediamo. Vediamo perché
vediamo,
poi
sappiamo
a volte
chi è Giancarlo. Deve
Giancarlo
rispondere.
Di là, a volte non rispondono. A volte gli ospiti non rispondono. Tu la radio devi continuare ad andare avanti dritto.
No, più che altro perché forse no.
Giancarlo
è lo spitone. No, non è che magari pensa che.
Che?
Magari pensa che sia un call center.
No, perché gli ho mandato un messaggio prima da questo WhatsApp.
Ah, vabbè, allora.
Penso proprio, che l'abbia capito, allora, però a volte non si può capire per forza.
Vabbè, comunque diciamo che a parte Giancarlo,
niente,
siamo rimasti senza lo spitone.
È andata giù.
Siamo rimasti senza lo spitone, pensavamo che fosse una puntata scoppiettante e invece no, la sorpresa era proprio questa, lo spitone non
Nel
c'è.
Frattempo io gli scrivo su WhatsApp perché siamo in diretta su vari canali, anche su WhatsApp, caro Pietro,
gli scrivo su WhatsApp. In quanti si stanno seguendo su WhatsApp?
Ti sto chiamando, vediamo se.
No, è bellissima questa cosa che
vediamo.
Però è bella questa cosa che hai detto.
Vediamo
in diretta su WhatsApp.
Io ho scritto ok, forse c'è perché mi ha scritto ok.
Ok.
Vediamo, magari risponde.
Preparazione.
Vediamo.
C'è bisogno, anche noi dobbiamo essere preparati, voglio dire.
Pronto. Buonasera
Giancarlo. Ci hai salvato che
ciao,
non
ragazzi.
Sapevamo più cosa dire.
Allora Davide, ciao Pietro, vi saluto entrambi, vi sento, vi ascolto. Mi sentite bene?
Sì, ti sentiamo perfettamente, Giancarlo.
Allora, Giancarlo.
Aspetta una cosa, ma pensavi che fosse un call center mentre ti stavamo chiamando 30 secondi fa?
No, perché sai che non avevo i numeri vostri.
Giusto.
E quando
vedi,
ormai
vedi.
So che pignorano mai i soldi.
Esatto, perché diciamo lui è di Genova, no, Giancarlo, e allora per questo che non ci ha risposto. Pensava che gli volessimo spillare del grano.
No, no, è tutto,
spillare del grano.
È tutto tranquillo, Giancarlo.
Opla, Giancarlo, allora, dicevamo, sì. Giancarlo di là nome d'arte. Ma ti posso chiedere?
Di là di La Spezia, perché sai che chiamarono così,
perché
per così
di La Spezia.
Sì.
Ah, bello, bello. Allora, tu sei un comico, insomma, noi vabbè, noi ci conosciamo da tanti anni.
Sì, da una ventina d'anni forse.
La Madonna.
Da una ventina d'anni ci siamo.
No, una decina, dai, una
decina. Forse qualcosa, sì, più o meno una decina.
Forse anche. Sì,
ma, allora
sì.
Siamo passati da 20 a 10 in un minuto. Tu pensa alla tendenza.
Quante birre avete bevuto, esatto, in questi 10 anni per non ricordarvi nulla?
In questo caso, okay. Però posso garantire che Giancarlo è uno di, come si dice, uno della gavetta.
Beh, certo.
Sì, anni. Sì, insomma, esatto. È effettivamente una vita che faccio questo.
Comico, scrittore anche, e di recente hai fatto anche un film.
Sì, ho fatto un film chiaramente che è andato molto bene, perché chiaramente in Italia non è stato mandato, è stato su Cili,
allora, come
per un periodo,
innanzitutto, così.
C'è ancora adesso, però diciamo che è venduto molto all'estero.
Ma come si intitola,
Prime
Giancarlo?
America.
Come si intitola?
Dimmi.
Come si intitola?
L'uomo Samargantico. The Samargantic Man. In inglese.
E dove possiamo,
cioè,
trovarlo?
Due
su Cili, su Cili.
Lo potete
su
trovare, Cili. Allora, se sapete lavorare con l'IP, potete fare il cambio su Amazon, lo puoi vedere Amazon Prime Stati Uniti, in italiano, chiaramente.
Okay.
C'è soltanto il titolo in inglese, Inghilterra, e poi in tutto il resto del mondo. E su Cili, credo che ci sia ancora, perché ha fatto un anno di contratto, non so quando scade, comunque su Cili, che è una piattaforma italiana, non so se conoscete, una specie di Netflix.
Vabbè, diciamo che comunque sulle piattaforme italiane, come al solito, non riusciamo ad accedere,
no,
a certi contenuti.
No, perché
vabbè,
le piattaforme sono molto di sì, molto... no, è stato... è andato molto bene all'estero. Sai, in Italia una comicità è molto differente. La comicità italiana è molto legata allo stereotipo sempre del meridionale.
Comicità italiana, Giancarlo, però tu conosci molto bene, perché noi ci siamo conosciuti sui palchi della comicità italiana.
Assolutamente. Certo.
Tu che hai avuto così tanti anni, cioè che hai fatto così tanti anni sul palco, volevo farti un paio di domande così un po' a bruciapelo.
Certo,
allora,
assolutamente.
So che tu sei... A parte che chi ci ascolta appunto può andare a vederlo su YouTube o su altre piattaforme. Tu sei un bravissimo,
sì,
monologhista. Com'è che hai vissuto questo passaggio che c'è stato tra il cabaret? Cioè, quando tu facevi monologhi lo chiamavano ancora cabaret, no?
Certo.
Esatto. Invece certo. Adesso tutti lo chiamano stand-up.
La stand-up!
Ecco,
la conosco anch'io. La conosco anch'io.
Di moda. Cioè, com'è che hai affrontato questo passaggio?
Allora, ho affrontato che a un certo punto io, quando avevo fatto Sky Metropolis nel 2011 o 2012, adesso non ricordo più, io a un certo punto ero arrivato a un punto che usciva Montanini, non so se vi ricordate, in quegli anni lì usciva Satiriasi, no?
Certo,
usciva,
esatto,
la nuova generazione di comici.
Noi, tra l'altro, scusa se ti interrompo, Giancarlo, ci siamo conosciuti proprio a Metropolis.
A Metropolis, quando poi c'era quello che era ancora, diciamo, il cabaret,
esatto,
inteso come maschera,
il crepuscolo.
No?
Ottima esperienza, però. Grande,
no, ottima esperienza, perché comunque la TV ti porta a lavorare sui ritmi, comunque ti può servire come visibilità, perché in Italia comunque la televisione è abbastanza importante, oggi meno, però prima era comunque importante per entrare in alcuni ambienti.
Assolutamente, mi ricordo bene.
Però diciamo che ti ricordi com'era, no?
Fin troppo.
Cioè, ti dava... E dunque io mi affacciai, a un certo punto mi chiedevano sempre quella cosa lì.
La stand up, come la chiamano.
Non mi chiedevano il monologo, sì, il mio monologo che facevo, volevano sempre quella. A un certo punto ho detto voglio cambiare, ho provato a fare stand up, che poi alla fine è un monologo.
Scusa Giancarlo, visto che io sono abbastanza ignorante in materia, ovviamente Pietro ne sa molto più di me. La differenza tra quello che facevi prima e quello che ti hanno chiesto dopo, qual è? Perché io non ho mai capito la differenza tra cabaret e stand up.
No. Non c'è differenza, perché okay. Io vado a Genova al Camun Live di Federico Doc al mercoledì. Io faccio i monologhi della paura, le amicizie, come ho sempre fatto. Io ero già borderline prima e vanno e funzionano.
Dunque, non,
cioè, non esiste
nulla del tuo repertorio, cioè semplicemente hanno cambiato il nome in locandina.
hanno cambiato il nome, locandine, one liner, lo fanno anche i ragazzi di 20 anni, fanno, io facevo la canna del gas, che erano tutte battute, e le fanno anche oggi, cioè non è cambiato niente. Non è cambiato niente, è il nome, è stato un modo politico, cioè una forma, un cliché. Allora hanno creato un nome per distaccarsi dal cabaret, e poi in Italia non hanno fatto questa dicotomia, ma l'hanno creato, gli detto ai lavori, la differenza, in realtà non esiste.
Domanda, forse è arrivato nel momento in cui Zelig in televisione aveva un po' rotto i maroni, nel senso che comunque c'è arrivato un momento in cui Zelig, Circus, all'Arcimboldi di Milano non lo seguiva più nessuno.
Sì, è stato, secondo me è stato lì, la forza è stata quella, cioè di rompere con un sistema vecchio, perché Zelig è stato, ha lanciato tanti comici, però la comicità è ripetitiva, no?
Certo.
Cioè l'argomento è sempre il solito, la donna, l'uomo, difficile, ci si stacca da quel cliché.
Poi il montaggio, di solito si chiedevano sempre battute, ti ricordi? C'è una battuta ogni 30 secondi e comunque molti, molti contenuti in poco tempo, e questa cosa alla lunga ha stancato.
Secondo me lo stand-up è una ventata, cioè diciamo il monologo puro dove puoi raccontare, perché la comicità non è necessariamente far ridere, eh? Cioè c'è anche una parte dove il pubblico decide se ridere o non ridere, è questo stand up, la libertà che non c'è televisivamente.
Certo.
E poi comunque oggi vedrai che il futuro è quello, insomma è quello senza maschere. Poi l'italiano è un po' legato alla commedia dell'arte, dunque un po' rimarrà legato alla macchietta, cioè alla struttura un po' più forzata, però i giovani no.
Dunque tu pensi che questa cosa delle, cioè, che cambieranno i gusti, che cambierà anche un
ma po' cambieranno, ma non è che cambieranno, tornerà, è ciclico, adesso va al monologo, poi fra qualche anno tornerà in auge quello che fa la comicità spicciola, poi sarà quello che fa le imitazioni, è un po' ciclico.
Cioè, tutto torna. A proposito di ciclicità, tu hai affrontato tante fasi della comicità italiana, perché la tua carriera comunque dura da 20 anni. Qual è stato, noi siccome ci piace fare questo tipo di domande, no? Un
po' sì.
Qual è stato il momento più brutto della tua carriera? Perché noi sappiamo che comunque tutti i comici, o comunque tutte le persone che sono partite da zero per affrontare questo tipo di lavoro hanno avuto alti e bassi, hanno dovuto conciliare per forza di cose il lavoro con la passione.
Assolutamente.
Qual
assolutamente.
È stato, Giancarlo, il momento peggiore?
Guarda, il momento peggiore quando io dovevo fare un provino, feci negli anni, nel 2000, forse c'eri anche tu, per Colorado, dove dovevo fare una stagione, che poi non mi presero, io a un certo punto ho detto vado a lavorare, cioè avevo un lavoro in mano che vendevo praticamente gadget pubblicitari,
okay.
A un certo punto ho detto cosa faccio, o rischio o non rischio. A un certo punto ho detto, tanto non guadagnavo tanto neanche prima, ho detto per fare il morto di fame lo faccio facendo quello
almeno
che mi
diverto,
piace.
Forse addirittura sì.
Ho trovato anche dei canali buoni, riesco a campare bene perché mi sono saputo gestire con l'immagine, ho saputo lavorare bene con i comuni, creare uno spettacolo bello. Certo, è un lavoro, come è vendersi, devi chiamare continuamente, devi farti una rete, devi lavorare, insomma, però si può fare.
Mi ricordo di quei provini che, di cui hai parlato, e mi ricordo anche che c'erano più trasmissioni in ballo, e senza star lì a citarle cose varie, perché però
sì, no certo,
c'era
assolutamente
anche, no ma per carità, cioè nel senso, poi le trasmissioni erano quelle, erano Zelig, era Colorado, però le mettiamo tutte
sì.
insieme, no, le mettiamo un po' tutte insieme, e diciamo che, se non mi ricordo male, c'era anche un po' un certo cinismo da parte appunto di chi organizzava queste trasmissioni, di chi creava i casting e tutto quanto, di dire guarda, se vieni da noi, da loro non devi andare, se non mi ricordo male. Questo era il
problema. Hai dei vincoli, no? Per esempio, io nel 2011 dovevo far Colorado prima di Metropolis, poi ero nel cast, mi tolsero alla fine, però io per un anno non potevo andare in nessun altro tipo di programma televisivo.
Sì.
Perché comunque finché tu sei nel limbo, cioè tu non sei ancora uscito, però sembra che tu faccia una cosa, poi magari tu vieni tolto, no? non la fai, però a quel punto lì sei vincolato all'immagine, capito?
Sì, mi ricordo anche a noi era successa la stessa cosa. Noi come gruppo Tracatites eravamo stati messi sul sito di una trasmissione, poi non ci chiamarono,
E, come me, uguale.
Esatto. E ci fu anche chi ci disse: ma come, ma ti ho visto sul sito e poi non ti ho visto in TV? E noi
lo so.
Esatto, cioè, quello era stato un momento. Però...
Giancarlo, ti volevo chiedere una cosa, visto
dimmi,
che prima hai detto
dimmi
che la comicità non deve per forza far ridere, che va contro
no,
il pensiero comune, che quando uno va a vedere uno spettacolo di comicità lo fa per, insomma, per divertirsi per un'ora, per ridere, eccetera, eccetera. Cosa deve fare la comicità? Da ignorante,
che... la comicità ha un senso di deve deflagrare, nel senso che può essere liberatoria per un fatto che tu racconti, dove non so, c'è un dramma, tu lo racconti, deve esplodere in risata. Però c'è anche la parte riflessiva, dove un comico può mettere in luce delle cose. Non è che per forza nei 30 secondi tu debba chiudere una battuta. Io, per esempio, parlo dei confini, faccio un monologo, a un certo punto dico: cazzo, la gente che nega l'Olocausto, no? Lo nega, dice pure è impossibile non negare l'Olocausto, sono i filmati, le prove. E poi a un certo punto dico un po' come lo Yeti, il mostro di Loch Ness, un terzo accordo di Ligabue, il peso di una donna, capito? Faccio una serie di discorsi e poi dico: ma come non esiste l'Olocausto dei Ghetti? Una messa in scena, capito? E
certo,
faccio una serie di domande e poi chiudo con una battuta, però cioè, analizzo un fatto.
Okay. Argomenti che magari qualche anno fa erano tabù, cose che non si dovevano toccare appunto all'interno di certi contesti, perché dunque l'artista non si poteva esprimere a pieno, diciamo. Ti senti più libero?
No, perché tu sei, a un certo punto diventi un artigiano, non sei un artista, però l'artigiano a un certo punto cosa fa? Se fai ridere per ridere, poi alla fine è difficile anche, pare che diventi, scrivi stupidaggini, allora cosa serve questo mestiere? Se poi non è un'evoluzione,
okay,
cioè perché dovresti farlo?
D'accordo con Giancarlo, assolutamente. Si diventi,
cioè,
un
perché
bestiarante.
Dovresti, cosa diventi poi a 70 anni? Un comico che è abile può lavorare finché campa, perché si ha delle idee, capito? Se no rimani uno che poi dopo un'età non puoi più dire cosa dici poi, perché dovresti salire sul palco?
Beh, io con questa perla chiederei innanzitutto a Giancarlo: dov'è che possiamo vederti prossimamente, dove possiamo trovare?
Allora, io sarò allo Spazio Epoca il 16 di dicembre con Andrea Midena, la fabbrica del comico, perché io sto provando delle cose.
Che città?
Milano. Sui Navigli.
No, perché
adesso
abbiamo detto
la via,
che sei di Genova.
Io sono, si chiama Spazio Epoca, che è praticamente sul Naviglio, però adesso vicino al Giambellino, comunque la zona. Adesso non mi ricordo la via. Parienzio, una cosa del genere.
Comunque
si trova, è Spazio Epoca. Poi sarò mercoledì, vabbè, a Genova domani, perché vado al Camun Live in Genova.
Perfetto.
E poi vado, e poi c'ho, e poi niente, poi dicembre dovrei andare una serata agli Animali da Palco, però non so se la faremo poi in gennaio, perché poi a Capodanno lavoro,
vabbè,
chiaramente, in una piccola alberghiera.
Ti seguiremo comunque sui social. Come si intitola il tuo libro e come si chiama il tuo film?
Allora, L'uomo Samargantico, e il libro si chiama L'insidia sottile del dubbio.
L'insidia sottile.
Ottimo regalo per Natale,
esatto,
direi, visto che ci siamo avvicinati.
Molto regalo, trovate ovunque, Amazon, l'apporto sicuro, mi raccomando.
Perfetto.
Che sono alla canna del gas.
Grazie Giancarlo.
Grazie Giancarlo.
A presto.
Ciao Pietro, ciao Davide,
ciao,
grazie, onoratissimo. Ciao, a presto,
grazie,
ciao ragazzi.
Ciao
Giancarlo.
Vedi che pensavo che fosse un call center all'inizio.
Beh sì, ma perché a Genova è così, Davide?
Veramente, non me l'aspettavo, però effettivamente dovevamo dirglielo prima.
No, perché, ma Giancarlo è così, però è in gamba.
Ha detto delle cose super interessanti, Pietro.
Ma guarda, quando al di là di quanto è interessante lui,
nonostante
persona,
come
cioè...
tu l'hai intervistato malissimo, però ha detto delle cose interessanti.
L'ho intervistato male.
Maledetto
Davide, io ho cercato di fargli dire delle cose interessanti. Avrei dovuto chiedere di spogliarsi, forse.
Adesso mancano pochi minuti alla fine della quarta puntata insieme di All You Can Stream.
Terza puntata.
Non mi ricordo
Madonna.
Ho capito, Pietro, sai che tu mi intorti di parole. Abbiamo anche un contributo non musicale questa volta, ma un contributo audio live.
Oh, che tu mi insegni a essere Davide, siccome non me l'hai spiegato prima.
Che tu mi insegni quello che dovresti dire tu, Pietro.
Ah, vabbè, ma la posta di Greta.
La posta di Greta.
Vabbè, ma non è un contributo, sono sempre io. Cioè,
sei
io
sempre tu, volevo lanciarlo un po' meglio.
Svegliamo un segreto. Io sono io il portavoce di Greta.
Adesso dobbiamo cercare la base giusta, però.
Sono lo stesso Pietro di prima. Allora, vi spiego. Ci sono tantissime persone, milioni di persone, che scrivono a Greta. Ovviamente Greta, e stiamo parlando di Greta Thunberg, per gli imbecilli maledetti infami che non avevano capito di quale Greta stessi parlando.
Sì.
Purtroppo Greta non ce la fa a rispondere a tutte queste persone.
Eh beh, è una persona che gira tutto il mondo, poverina.
E allora lei mi dice delle cose, mi dice: guarda Pietro, per favore rispondigli tu.
Sì.
Cioè, però io parlo per bocca sua, capisci?
Cioè, come sempre, come da due anni a questa parte.
Sono il portavoce di Greta. Allora, qui abbiamo due lettere. Due lettere.
Sì.
Allora, una è Mattia da Roccapalumba.
Da dove?
Roccapalumba, vabbè, per spiegare, vicino a Roccamena.
Roccapalumba, Roccamena.
Partinico,
sì,
San Giuseppe Iato,
famoso,
Corleone,
pieno di bestie, me
quel
lo
posto lì.
Vai.
Esatto, allora quel posto lì, e che ci scrive: cara Greta. Ovviamente, se non gli rispondo, lui scrive cara Greta perché non lo sa.
Sì.
Gli rispondo, però è come se fossi Greta. Allora, cara Greta, perché se i ghiacciai si stanno sciogliendo devo risparmiare l'acqua?
Questa è una domanda. Perché?
Greta risponde: non devi. Assolutamente. Cioè, sono cazzate che vengono dette così in giro. Cioè, Greta, guarda, te lo garantisco io. Greta è una che se può, ma tutte le volte che può, l'acqua la spreca. Lei l'acqua la spreca, per dire. Lei compra i lavandini, rubinetti, quando compra il lavabo, lei lascia sempre il tappo.
Ah, ok.
Perché praticamente lei l'acqua gli piace rovesciarla in giro, cioè è una roba. Lei l'acqua,
quando si lava i denti, non chiude l'acqua.
Lei la butta via. Quando arriva al mare, c'è lo stabilimento balneare, chiede sempre la canna dell'acqua. La gente gli dà la canna dell'acqua e dice: vabbè, si dovrà lavare i piedi, no? Sai, c'hai le ciabatte, no? Con la dice, gli diamo la. Lei cosa fa? Prende la canna dell'acqua dolce. Corre lungo tutta la passerella, quella lungo la spiaggia, infila la canna dell'acqua dentro il mare e apre il rubinetto. Così, soltanto per far diventare l'acqua dolce acqua salata nel minor tempo possibile, capisci?
C'è del genio dietro questo.
Dunque, butta tutta l'acqua che trovi, caro mio. Se ci tieni all'ambiente, spreca tutta l'acqua che trovi. E anche tu potrai fare la tua parte per limitare le inondazioni di quest'acqua maledetta delle città più belle del mondo, Venezia compresa.
Senigallia, vabbè. Salutiamo la nostra Sara Sagrati.
E qui
questa è la prima letterina.
Questa è la prima letterina di Ottimo. Mattia da Roccapalumba.
Ciao Mattia, grazie per aver scritto.
Poi ci chiama Francesco.
Ciao Fra, da dove?
Roccapalumba.
Tutti da Roccapalumba.
È strana sta cosa. No, guarda che. No, ma perché noi le lettere le scegliamo così a caso?
Sì.
Ma ti giuro, Davide, ne arrivano milioni. Sydney, ma da tutto il mondo. Vai te a pescare due lettere di Rocca, che non è la stessa persona, no?
Tra l'altro, Francesco e Mattia.
Dico la verità, e siccome le lettere le avevo viste prima, no?
Sì.
Che Roccapalumba, qui è una presa in giro. Li ho chiamati e non si conoscono tra di loro.
Non si conoscono.
Che te calcola che Roccapalumba, allora, d'estate fa 400 abitanti.
Sì.
Però calcola che è un comune montano dove comunque ci sono sport
d'inverno, tutti quanti varie, arrivano
a 200-220.
Cioè, se ne va la gente.
Sì, perché posto bruttissimo. Sì, uno dice, perché sai, ti viene addosso quella carogna del tipo: ma sto a fare il capodanno qui al bar dei cinesi. Dunque quando arrivano gli sport invernali la gente fa: non posso stare qui a sciare a Roccapalumba, prima di fare sta figura vado via.
Giusto.
E vanno nelle famose cittadine di limitrofe, quindi Roccamena, Partinico, San Giuseppe Iato,
imparati tutti a memoria.
Corleone,
sì.
Sì, no, ma conosco la zona perché adoro gli sport invernali e allora vado sempre lì.
Va bene.
Allora, comunque, Francesco, no, da Roccapalumba,
sì,
mi chiede: caro Pietro,
no, ma mi piace la tua espressione mentre racconti questa cosa. Cioè, ti senti un idiota o no?
No, perché mi fa ridere questa cosa. Cioè, se ci fosse uno che mi dicesse questa cosa, io sarei felice, capisci?
Sì.
No? Comunque, dicevo, eravamo rimasti a Francesco da Roccapalumba.
È lui.
Lui. Francesco scrive a Greta: cara Greta, non riesco a far meno degli assorbenti interni. Che ci sta.
Sì, è un problema.
Perché tu, Davide, mi insegno, caro Francesco, io capisco, perché io ho sentito tantissime persone, sai, l'assorbente esterno magari si vede. Tante volte va in giro, adesso va di moda anche il pantalone un po' attillato e tutto quanto.
Sì.
Dunque, Francesco, ti capisco, l'assorbente interno alle volte è una necessità, non è un vezzo, come possono dire certe persone, non è un vezzo. Però dice: ci sono gli applicatori, no, come posso fare per rispettare l'ambiente e fare a meno dell'applicatore?
Sì.
Greta consiglia pannocchie sgranate. Perché lei, cioè, ha sempre usato quelle lì, no?
Ma come pannocchie sgranate?
Le pannocchie, la pannocchia, sì. Cioè, tu prendi la pannocchia, tipo quella dei popcorn, anche quella dei popcorn,
sì,
quella
proprio, la sgrani, sai, togli i mais.
La sgrani, vai, magari se non hai tanti soldi puoi andare nei campi dopo che è passata la trebbia, siccome che hai detto che io vivo in mezzo alle bestie,
sì,
no? Allora funziona così, te vai dietro la trebbia e ci sono le pannocchie.
Ok.
Tu le prendi, le sgrani,
sì,
grano lo butti, lo dai alle galline.
Sì.
Perché in campagna abbiamo tutti le galline.
Ok.
Il grano lo butti e la pannocchia sgranata, che è porosa,
sì,
tu me la vai ad applicare. Non c'è bisogno di lubrificanti se sei un uomo vero, Francesco. Tu con quella cosa lì eventualmente fai come Greta, applica un cordino.
Okay.
Lei usava la canapa con una vite del 12, la piantava dentro col trapano, così poi riusciva a tirare via tutto. Quella roba lì la puoi anche buttare non solo nell'umido, ma anche per strada e dentro un bar. Puoi buttarla dove ti pare, che non inquini. Stai,
okay,
tranquillo.
Abbiamo risposto, okay, a Francesco.
E qui si conclude la prima puntata della rubrica La posta di Greta.
Oh, porca miseria, io non so più, non so più che basi mettere, Pietro.
Vabbè,
dopo questo, vabbè, sono
vabbè,
un
guarda,
po'
con quelle che hai messo fino adesso puoi mettere pure Ok il prezzo è giusto.
Sono un po' distrutto.
Che tra l'altro è bellissima la sigla di Ok il prezzo
la vogliamo
giusto
ascoltare?
Minchia, ma è veramente bella la sigla.
Ah, non ce l'ho, c'ho Chi vuole essere milionario, c'ho quella della settimana scorsa.
Chi vuole essere milionario
non c'è
e da nerd.
Non c'è
va
bene, abbiamo cominciato questa puntata, Pietro, parlando di lavoro.
E l'abbiamo perso alla fine.
L'abbiamo perso, no, abbiamo parlato comunque del mondo del cabaret, il mondo della stand up, abbiamo parlato delle pecore che girano in cerchio. C'è una nuova categoria di persone per quanto riguarda il mondo del lavoro che è nata praticamente dopo la pandemia, più o meno.
Ah,
una,
sì?
Nuova categoria di persone soprannominate dai giornali nazionali i working poor.
Cosa sono i working poor?
I working poor,
tu mi insegni.
I working poor sono quelli che nonostante abbiano un lavoro, quindi tutte le mattine si svegliano, vanno a lavorare, comunque per la società rimangono poveri.
Che vadano a lavorare.
No, ma vanno già a lavorare, non sono quelli che
facciano due lavori come le donne nere nei film.
Il problema è che
sposano uno ricco.
I prezzi si sono alzati talmente tanto per l'abitazione, per il cibo, per i trasporti, eccetera, 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 che nonostante lavorino come degli non so trovare una definizione, dalla mattina alla sera, comunque non arrivano a fine mese e devono andare alla mensa della Caritas piuttosto che. E sono tantissime a Milano,
guarda,
anche solo.
Secondo me anche questa cosa qui è frutto di un coach. L'altro giorno,
per esempio, aspetta, ti aggiungo un'altra questione: la durata dei contratti. Ormai ci sono molti lavori che durano un giorno, dei lavori che durano una settimana, e se sommi tutti questi lavori qua che sono determinati, sono il 90% dei contratti che ci sono in questo momento in Italia. Ti sembra giusto?
Allora, ma non è questione di giusto o di sbagliato, il punto è che se io ti assumo per un lavoro da un giorno è perché il lavoro da un giorno esiste. Cioè,
fammi l'esempio di un lavoro da un giorno.
Ma allora, io devo fare l'albero di Natale, non è che posso tirarmi in casa un ebete 12 mesi perché a Sant'Ambrogio devo fargli fare il presepe. Cioè, vado, quando deve fare il presepe, va al presepe. Il punto è,
sì,
se io sul curriculum leggo creatore di costruttore di presepi, non è che mi posso aspettare che questo non si sia preparato, no, che si lamenti. Dico, cazzo, io faccio per esempio pure ad agosto non lavoro mai. No, lo saprai come funzionano certe cose. Dunque ti dico, ci sono due tipi di modi di affrontare la questione.
Vai.
Il primo è anche lì, cioè è un sentore della gente. Io ero al bar l'altro giorno, come sempre, passo molto tempo al bar.
Cioè, un po' tra le bestie e un po' al,
esatto,
bar, la tua vita è questa.
E c'erano due tavoli, cioè, c'erano due tavoli e litigavano tutti e due.
Sì.
Cioè, da una parte c'era uno che diceva, ma cazzo, ad Amazon, no, mi danno 800 euro al mese e sono lì che lavoro come un matto, alla fine, tra spostamento e cosa, sto via 12 ore al giorno, 11 ore al giorno,
sì,
per 800 euro, no?
Poca roba.
Al tavolo.
Sì.
Al bancone c'era uno che diceva, cazzo, ma non se ne può più con questi giovani, il reddito di cittadinanza, non hanno voglia di fare niente.
Ok.
Allora, io dico una cosa, a me fa piacere che i giovani, un po', cioè quello che lavora da Amazon, non vada d'accordo con l'anziano, chiamiamolo anziano, no? Con l'anziano,
quello del bancone.
Con quello del bancone,
sì.
Anzi, è bella questa cosa, l'attrito a noi in provincia piace. Sì, perché crea un attimino di colore, anzi,
okay,
è giusto, perché i giovani d'oggi comunque, anche se hanno buona intenzione e tutto quanto, di base stanno sul cazzo a tutti.
Eh beh, i giovani
ascoltano della musica orrenda e si comportano, parlano in maniera stupida, però al di là di quello.
Sì, tipo musica tipo questa.
Esatto, musica tipo questa.
A
però
me non dispiace.
È che ho detto al vecchio, ma ho detto, scusami, ma anche se quello lì, anche se il giovane ti sta sulle palle,
sì,
ma tu sei disposto a chiedere al giovane di prendere 800 euro al mese invece di chiedere a Jeff Bezos, che poi è proprietario di Amazon, che è uno dei, che è forse l'uomo più ricco del mondo,
sì,
di tirare fuori 200 euro in più al mese per sto imbecille? Dunque il problema è lo scontro generazionale, cioè il lavoro in Italia c'è, cioè l'Italia è la patria delle piccole imprese, e che i vecchi non si fidano dei giovani e non li assumono, cercano gente della loro età. È molto facile, se hai 45 anni e una specializzazione, trovare, non molto facile, però è molto più facile trovare lavoro a quell'età che se ne hai 24-25, perché gli anziani, e io e Davide siamo due vecchi di merda, non si fidano dei giovani, perché...
Ma io mi fido di tutti.
Ma io non... Ma guarda,
tu non ti fidi più?
Ma fino a qualche anno fa andavano in giro con i pantaloni sotto il sedere.
Ma no, c'è un sacco di gente che c'ha voglia di lavorare, ma non, gli viene data la possibilità.
Ma ti sei fatto i tatuaggi sul collo? Ma che cazzo vuoi? Cioè,
ma non tutti sono così.
Ma vai a spacciare. Vabbè, ho capito. Ma quasi. Ma cosa rompi le palle? Ma a Londra. E vai a Londra? Non è che siamo qua a trovare lavoro. Anzi, sai cosa ti dico, Davide?
Sì.
Se siete in gamba, il lavoro lo trovate.
Non ah,
siete
così?
Sì, sì, sì. No, da sto punto di vista, sì. Perché non
Pietro c'ha la soluzione a tutto.
Ma, ma dai, ma figa, ma non è possibile. Ti fai i tatuaggi sulle mani, sulle... poi dici, non mi prendono più.
Ma lo sfruttamento da parte invece di chi dà lavoro non ci dovrebbe essere. Se io ti assumo per stare in una reception di un'università, come era il caso che avevo letto io ieri preparando la puntata, e ti fanno lavorare 12 ore consecutive senza neanche farti andare in bagno per 700 euro al mese. La persona a un certo punto deve mollare, allora, il colpo, o spara a tutti in università.
Quel punto, allora a quel punto, Davide, dici di no, perché è inutile stare lì a parlare di grandi esempi, alla Masha Amini, ha rischiato la sua vita in prima persona e bla bla bla, e poi dire che quello non deve rischiare di perdere il posto di lavoro. Cioè, fatti sentire, nel senso, se ti trattano così, parla, cioè i miei dipendenti...
Infatti ha scritto un articolo su internet.
Se io ho un dipendente, cioè io ho fatto per anni un lavoro e tutto quanto, e anche adesso mi è capitato di avere dei collaboratori, dei dipendenti, cioè, se c'è qualcosa che non va, ma me lo dicono, ma a gran voce, giustamente, perché è un loro diritto, e io non sono, dunque parlate, non è questione di stare sempre lì a lamentarsi. Non ci credo, e se davvero avete la maglietta di Che Guevara, allora siete anche disposti a rischiare, Dio mio, se no de che stiamo a parlare? Cioè, non è che...
Allora, da settimana prossima, cari ascoltatori, dopo la posta di Greta, la posta dei lavoratori, mandate la vostra
mail a Pietro Di Giorgio,
Pietro Di Giorgio, o a You Can Stream,
che sa farsi voler bene.
Raccontate la vostra problematica lavorativa e Pietro vi troverà una soluzione.
Ma
mi sembra...
assolutamente, ho una corda, un ponte.
Mi sembra la degna conclusione di questa puntata, Pietro.
Direi, ciao, che... Davide, allora ci vediamo settimana prossima.
Le abbiamo dette tutte anche per questa puntata.
Questa volta ne abbiamo dette, ma alla prossima ne diremo ancora di più, cazzo, però. Seguiteci, All You Can Stream, Pietro Di Giorgio, Davide Roberti. Ci sentiamo settimana prossima.
Ringraziamo l'ospite della puntata,
Giancarlo Dila.
E ci riascoltiamo settimana prossima, sempre martedì sera 21:30-22:30, per un'altra ora spumeggiante di All You Can Stream. Fateci sapere come va e quali sono i vostri problemi. Pietro risponde comunque
alle volte.
Ciao Pietro.
Bella Davide. There's no